quando uno c'ha paura.
Sempre spiato, sempre spiato, sempre spiato, sempre spiato.
Ma a me non mi sta migliorando. Sultana mia, por lo menos date cuenta. Sultana mia, por favor, me dejami respirar. Tu me estás dando mala vida. Cádiz se la trae mi corazón. Dime tú por qué trato yo también. Cuando tú me hablas, toma un cabrón.
E allora buongiorno, buongiorno a tutti e tutte, questa è la conta, sono le 15:04 minuti primi in questo mercoledì, il primo mercoledì di settembre, oggi appunto è il 5 di settembre del 2012 e dunque ben ritrovati, ci siamo sentiti già la settimana scorsa, mercoledì scorso, però chi non avesse ascoltato i saluti diciamo della scorsa settimana li diamo adesso, i saluti sono sempre quelli nostri di Buona Libertà. Per coloro che, a cui è stata negata e per coloro anche che cercano di mantenersela con le unghie e con i denti. Dunque quest'oggi divideremo la puntata in due parti. Nella prima manderemo la seconda parte della registrazione del movimento contro le carceri negli Stati Uniti. Questa è un'intervista a un attivista appunto contro le carceri, stavolta parlerà dei movimenti che vi sono nelle carceri femminili, un'intervista ovviamente tradotta in italiano. La seconda parte della trasmissione, dalle 15:30, presenteremo un libro che parla di carcere. Noi normalmente non presentiamo libri in questa trasmissione, però quando qualche libro parla del carcere riteniamo utile parlare, ma non è un saggio, è un romano, una serie di racconti di cui uno sul carcere, quindi chiederemo all'autore come mai ha avuto questa voglia diciamo di parlare di carcere. Ancora c'è da segnalare, prima di dare il via alle trasmissioni, ciò che succede nelle carceri italiane. C'è una situazione di tensione molto vasta e molto tesa, appunto stante il sovraffollamento, le speranze frustrate, cioè la sordità completamente del governo, dello Stato rispetto alla situazione degradante e devastante che si vive nelle carceri italiane. Tra l'altro le proteste, anche se molto pacifiche, di basso livello, contro le condizioni di vita inaccettabili, spesso vengono represse con pestaggi, come è d'uso nelle carceri italiane. Ne segnaliamo l'ultima, che è avvenuta lunedì, di cui si hanno ancora delle voci molto così a voce, appunto la Radio Carcere ci ha portato questa voce, che nel carcere di Poggio Reale alla Padiglione Napoli, e lunedì, l'altro ieri, c'è stato un pestaggio nei confronti di detenuti che avevano appunto protestato per le condizioni di vita inaccettabili. Sempre a Poggio Reale, una settimana prima, c'era stato appunto lo stesso una piccole proteste sedate con i pestaggi. Poi ovunque, il carcere di Pozzuoli femminile, altre carceri, ora è inutile fare l'elenco, gran parte delle carceri italiane ci sono proteste molto tranquille e pacifiche ancora, e spesso che vengono o ignorate la gran parte delle volte e comunque vengono anche completamente, spesso anche sedate con i pestaggi. Bene, noi adesso diamo il via alla, così, alla, alla registrazione di questa intervista sullo stato delle carceri. In particolare quest'oggi parleremo, parleranno loro di ciò che succede nelle carceri statunitensi.
Passiamo a una seconda domanda, cioè descrivere esempi di lotte che hanno avuto successo. Vabbè che adesso abbiamo avuto già un paio di esempi abbastanza positivi, più o meno, vabbè che sono ancora delle lotte che si portano avanti e che non sono, sono tutt'altro che finite, però ci sono in pratica molte lotte che si possono descrivere che hanno avuto un successo non irrilevante, e molte di queste lotte sono per l'appunto incentrate sulle esperienze delle donne, e uno di questi esempi, oltre a quello della lotta contro l'incatenamento durante il parto oppure durante i mesi incinta, è l'esperienza delle donne violentate, delle donne che subiscono violenze di diversi tipi nelle carceri stesse. So, there have been studies that have shown that... Negli anni 80, nell'Ohio, si cominciò a parlare finalmente del nesso tra il aver subito violenza in casa delle donne e il nesso tra quello e le varie sentenze, magari anche di ergastolo, per molte donne per crimini violenti, diciamo, o per assassini o cose di questo tipo. Non ci si chiedeva mai in pratica, però, cos'è che portò moltissime di queste donne a ricorrere a violenze estreme contro i propri mariti, per esempio, o compagni o quant'altro. Ebbene, secondo diversi studi, il 50% delle carcerate hanno una storia in pratica di abuso violento nei loro confronti, e soltanto negli ultimi, magari nell'ultimo decennio o due, si comincia a ragionare sul perché queste donne commettono i cosiddetti crimini che commettono. Bene, allora, negli anni 80 molte donne si organizzarono all'interno delle carceri, in pratica chiedendo ad altre donne, ad altre carcerate, perché si trovavano in carcere, e così venne fuori che moltissime erano in carcere per avere ucciso o magari attaccato violentemente il proprio compagno, il proprio marito. E allora diverse donne si chiesero in pratica chissà quante donne magari sono in queste condizioni, magari hanno ricevuto l'ergastolo oppure qualche altra sentenza abbastanza dura per autodifesa, perché infatti di autodifesa si tratta. Però autodifesa mai riconosciuta. Poi Vicky sottolinea che stiamo parlando degli anni 80, gli 90, in cui proprio non se ne parlava nemmeno di abuso e di violenza domestica, e quindi questo era un po' una presa di coscienza all'interno delle carceri che fu veramente all'avanguardia, diciamo, anche per quanto riguarda all'esterno delle carceri stesse. Quindi in qualsiasi situazione, contesto, si trovavano queste donne che poi cominciarono a organizzarsi all'interno delle carceri dell'Ohio, cominciarono a chiedere a diverse donne, magari in fila per il cibo, alla mensa, oppure in fila mentre aspettavano un controllo medico. Cominciarono a chiedere delle donne come mai sono in carcere, poi cominciare a farle raccontare un po' le loro storie. Così facendo si organizzarono addirittura per fare una petizione per incontrare il governatore dell'epoca, cui nome ci sfugge, e lui inviò soltanto un assistente e sua moglie, che ascoltarono un po' queste storie raccapriccianti di queste donne che si trovavano in carcere. Per aver commesso certamente dei crimini, tra virgolette, però per autodifesa, e allora riportarono il tutto al governatore. Il governatore così cominciò a svegliarsi un po' e magari ad agire. Alla fine il governatore decise di dare una clemenza a 25 di queste donne. 18 donne, che avevo menzionato prima, riuscirono a uscire dal carcere grazie anche a questo attivismo all'interno del carcere, che comportava anche non soltanto raccogliere testimonianze, ma rendere consapevoli le donne stesse del tipo di prove che avrebbero avuto bisogno di recuperare per comprovare in pratica il fatto dell'autodifesa. E così facendo riuscirono a salvare 18 donne dalle carceri e poi ci fu anche la clemenza, che fu un caso che scosse un po' gli Stati Uniti durante quel periodo, fine anni 80, primi anni 90. Fu una clemenza di, come ho detto, di 25 donne, e così mise alla luce tantissime altre cose, ovviamente anche e specialmente la violenza all'interno di casa, diciamo, di cui non se ne parlava, era un po' un fatto impronunciabile fino a quell'epoca. E quindi, cioè, questa lotta all'interno delle carceri fu di notevole importanza al di fuori, non soltanto all'interno delle carceri. Questo si diffuse poi anche nella California, molte donne poi si organizzarono, formarono addirittura anche un'organizzazione che si chiamava
Convicted Women
Women
Against
Against
Abuse.
Abuse, Convicted Women Against Abuse, cioè donne sentenziate, schierate contro l'abuso, contro la violenza, contro le donne. E riuscirono ad avere, diciamo, l'orecchio del governatore dell'epoca della California, Wilson, che si incontrò con loro e che poi concesse un tipo di clemenza, magari una diminuzione del periodo di prigionia e altre concessioni che riuscirono ad ottenere, questo nella California. Purtroppo Wilson decise di non incontrare le donne e ascoltare le loro storie, le loro testimonianze, cioè a confronto del governatore dell'Ohio. E allora disse invece che avrebbe dato magari un pensierino su una possibile clemenza soltanto per le donne che firmarono il documento che gli era stato inoltrato dall'organizzazione, senza considerare nessun'altra e senza voler introdurre alcuna legislazione in merito. Allora, alla fine poi diede tre dichiarazioni di clemenza e basta, a sette le negò e a 24 altre non fece alcuna decisione. E finì un po' così nella California, molto in negativo confronto all'Ohio.
But one of the other results of their clemency campaign.
Tutta questa attività all'interno delle carceri in California comunque attirò l'attenzione di avvocati e avvocatesse, che poi con magari ex carcerate e altri, formarono un'organizzazione dal nome Free Battered Women, che significa donne violentate libere. Riuscirono tramite diciamo diversi circuiti legali, diverse pratiche, ricorsi alle corti a vari livelli, a scarcerare almeno 35 donne per questione di cioè per ragione di autodifesa. E questo nel 2008. Poi sicuramente ce ne sono state altre che saranno state liberate da quell'anno. E per Vicky questo, veramente, questo movimento delle donne incarcerate per casi di autodifesa, cioè quindi incarcerate ingiustamente, non è un movimento veramente riformista, ma veramente rientra benissimo nella logica delle lotte abolizioniste. Perché, dice, non stanno richiedendo magari dei trattamenti speciali, magari di essere trasferite in carceri più idonei, oppure di avere magari diversi tipi di concessioni che magari altre carcerate non hanno. No, loro chiedono di essere scarcerate, punto e basta. Quindi questo movimento veramente contribuisce notevolmente alla lotta contro il carcere. To
Now, however, we're also seeing that the prison systems in various states, such as in California.
Allora, per riassumere un po', perché c'è moltissimo da aggiungere qua, lei cita, cioè Vicky cita i casi del Massachusetts, della Pennsylvania, della California, come anche esempi di come le autorità cominciano a rispondere a questi movimenti di carcerate. E la maniera in cui stanno rispondendo è con una formula, diciamo, tipo costruiamo o cambiamo le carceri così che siano molto più sensibili a questioni di genere. Cioè, sono messe proprio in questa maniera, cioè carceri sensibili al genere. E quindi in questo modo. La risposta alle vittorie, in pratica, sebbene esigue, ma però molto importanti, delle donne che si difendono contro mariti abusivi e che vengono incarcerate per quello, ebbene, queste vittorie stanno tramutando in potenziali sconfitte, nel senso che questi vari stati stanno introducendo delle prigioni in cui si possono accogliere ancora più donne di prima, cioè premettendo che beh, adesso le carceri prima non andavano bene per le donne, ma questa volta invece le renderemo molto più idonee, avremo delle carceri magari più vicine a dove le donne hanno i loro bimbi e le loro bimbe. Si possono essere più vicini alle loro famiglie, cioè si fanno discorsi del genere che in pratica consentono alle carceri di espandersi ancora di più e per sbattere ancora più donne cioè dietro le sbarre, invece di mettere in questione il fatto che la maggior parte di queste donne che si trovano in carcere si trovano in carcere per. A causa della guerra alla droga, cioè la guerra agli stupefacenti che da queste parti, a partire dall'amministrazione Nixon, non fa che mietere sempre più vittime e carcerate e carcerati, e poi in pratica si trovano in condizioni penose perché. Dagli anni 90 ci sono stati tantissimi tagli enormi, anzi, cioè, tagli dell'assistenza sociale, per esempio, che hanno colpito per la maggior parte delle donne, la maggior parte delle donne che si trovano in povertà a causa di queste politiche, tra l'altro indette anche dai democratici negli anni 90. Invece di cercare le ragioni di cosa spinge queste donne a commettere, diciamo, magari questi cosiddetti crimini di furti vari, eccetera, invece no, si comincia a fare discorsi di beh, costruiamo delle carceri che sono più idonee alle donne, ai bisogni delle donne in particolare. Quindi purtroppo c'è un movimento a livello istituzionale che cerca di omologare parte delle lotte svoltesi dagli anni 80 in poi per in pratica recuperare e espandere l'ingabbiamento, diciamo, di ancora più donne. Donne che, tra l'altro, secondo uno studio del 2006, in centinaia se non migliaia di casi non dovrebbero essere mai state incarcerate perché si tratta di crimini non violenti che ha a che fare soltanto con magari furti o tipo di crimini contro la proprietà o varie altre cose del genere e che semplicemente avrebbero potuto usufruire di assistenza di vario tipo per essere integrate anche al lavoro, cioè anche secondo la logica borghese più becera si poteva fare anche questo ragionamento, invece no, si voglia espandere le prigioni e sbattere ancora più donne in carcere. Questa non è la prima volta, c'è un precedente storico per quanto riguarda l'imprigionamento, cioè l'incarcerazione delle donne negli Stati Uniti.
So in 1874, Indiana established its first separate women's prison after Quaker reformers had led a campaign to end the sexual abuse of women who were being held in men's state prisons.
Nello stato dell'Indiana nel 1874, cioè nel 1874, per parlare un pochettino più chiaramente, si introdusse un nuovo tipo di carcere, specificamente per le donne, per contrastare l'abuso di ogni tipo che le donne soffrivano, quandunque fossero state messe in carcere in quel periodo storico. E questo grazie a un movimento di protesta Quaker, una setta cristiana molto, cioè, diffusa negli Stati Uniti, che voleva evitare che le donne fossero maltrattate nelle carceri, che avessero diciamo, che non dovessero affrontare una terribile sorte una volta in carcere. E questo tipo di lotta per riformare le carceri oppure per evitare dei terribili abusi nei confronti delle donne, in questo caso sfociò invece cioè nell'esatto contrario di aumentare gli abusi tramite l'espansione delle carceri appositamente fatte per donne.
And in states where women's prisons were built, this led to an increase in the number of women sentenced to.
Allora, dopo queste nuove leggi introdotte in diversi stati per accogliere le donne in carceri fatte solo per donne, nell'Illinois, per esempio, si costruì subito un carcere per sbatterci 100 donne dentro. Cioè, prima di queste legislazioni, i giudici, in pratica si parla soltanto di giudici perché non c'erano donne a così alti incarichi nei tribunali, o cioè i magistrati, si direbbe, penso, in Italia, cioè, sovente non volevano assolutamente dare alcuna sentenza che potesse comportare il carcere per le donne perché erano consapevoli dei rischi, degli altissimi rischi che avrebbe dovuto affrontare le donne in carcere all'epoca perché non c'erano carceri fatte soltanto per donne. E allora, con l'introduzione delle nuove carceri per donne, addirittura il numero delle donne in carcere si triplicò un po' dovunque negli Stati Uniti. Nel caso dell'Illinois, che c'erano soltanto storicamente 10 donne che sono state incarcerate nell'arco di una cinquantina d'anni, qualcosa del genere, nell'arco delle decine d'anni dopo, il numero anche lì si triplicò di donne sbattute in carcere, come se si aspettassero un aumento e così costruirono le gabbie per metterci le donne dentro, sempre più in gran numero. Io le ho chiesto com'è che vede questo nesso tra lotte per l'abolizione del carcere o anche le riforme del carcere, come allo stesso tempo lotte contro il patriarcato. E lei aggiunge giustamente, penso, che Si deve pensare a questa lotta come una lotta per la trasformazione della società, e quindi in questo rientra anche un movimento contro il patriarcato, ma è veramente un movimento per la trasformazione dei rapporti sociali in sé, così che si possa non solo immaginare, ma mettere in atto, cioè mettere nella pratica dei rapporti sociali che non comportano assolutamente questa tendenza di sbattere dietro le sbarre la gente per risolvere dei problemi che sono dei problemi profondamente sociali provocati dai rapporti sociali stessi, come per esempio nel caso dei rapporti patriarcali. C'è da domandarsi perché moltissime donne sono messe in condizioni di povertà una volta che magari decidono di avere figli o figli, per esempio, perché il loro lavoro come dice Selma James, la mette così, cioè care work, lavoro di affetto, di cura, perché viene così svalorizzato, anzi per niente valorizzato. E questo poi provoca anche queste condizioni di disagio, di emarginazione di moltissime donne che poi si trovano a dover decidere tra riuscire a crescere figli e figli oppure a poter sfamare la famiglia, cioè sono delle decisioni che sono veramente orrende e in cui sono obbligate a fare delle scelte che poi magari risultano in una sentenza contro di loro, in una incarcerazione magari per decenni, per avere in pratica tentato di sopravvivere in una società che respinge, non considera, diciamo, il valore di quello che contribuiscono. In questa chiave, allora bisogna vedere, in questa ottica bisogna vedere un po' questa lotta abolizionista come una lotta che per la trasformazione e quindi per il cambiamento di tutto un insieme di rapporti sociali, incluso quello patriarcale. Digital woodpecker, ship away. Chip away at British complacency.
Don't be surprised, we come to argue and debate. Ain't the backdrop for your urban intake. Louis de Kilo. And in this time, we fill the space with noise. Black noise will be a sound you can't avoid. We're using our voices, reflect our reality, using them as our foundation, cause we've got the mentality.
E allora 15:31, allora di nuovo in diretta dopo aver sentito questa intervista fatta qualche tempo fa, prima dell'estate, a questa attivista di solidarietà per la lotta dei detenuti. Stavolta era un'intervista fatta sulle vicende, le lotte, le prospettive del carcere femminile negli Stati Uniti. E allora, torniamo in questo qui da noi e, come avevamo detto, questa seconda parte della trasmissione presentiamo un libro. Appunto, noi normalmente non presentiamo i libri in questa trasmissione, però stavolta, visto che è un libro che parla di carcere, vogliamo raccontarvelo, perlomeno farvelo raccontare dall'autore che è qui con noi, che salutiamo. Ciao Alessandro.
Buonasera.
Allora, il libro non è un testo, diciamo, non è un'analisi sul carcere, che pure quei libri lì ne abbiamo parlato, ne parliamo in continuazione, ne escono ora in questo periodo un po' meno, però ne sono usciti di validi, di importanti, no? Ne ricordiamo da Foucault, ma anche i testi abolizionisti di Matthiessen, Christie e così via. Questa è una serie, sono tre racconti, quindi fa parte del settore narrativa, e fra questi tre racconti, in questo libro, quello più grosso, il primo, parla di carcere, e quindi, come non è facile trovare all'interno della narrativa testi, diciamo, che raccontano la vita del carcere, ve lo volevamo raccontare. E allora, prima di fare due chiacchiere con l'autore, facciamo leggere dei tratti di cose. Vuoi dire qualcosa intanto?
No, posso procedere con la lettura di alcuni estratti che abbiamo insieme selezionato. Dopo aver raccolto tutte le mie generalità e fatto le fotografie, mi presero anche le impronte delle dita delle mani, e ora stavano su un foglio sopra il tavolo proprio davanti a me. Le guardavo, era come se mi avessero tolto qualcosa di mio per sempre, come se quelle impronte me le stessero rubando. Per un attimo provai forte il desiderio di riprenderle, ma mi guardavano tutti, avrei dovuto lasciarle lì come un'altra cosa in più che si aggiungeva a tutte quelle che avevo già perso. Non sapevo dove mi stavano portando, conoscevo solo il concetto. Avevo visto alcuni posti come quello dove eravamo diretti, però solo da fuori, come tutti d'altronde, anzi come quasi tutti. L'edificio che avevamo di fronte era impenetrabile, massiccio. Pareva conficcato per terra come fosse caduto dal cielo o come fosse sbucato dal suolo faticosamente e ancora non del tutto gravato da un contenuto pesante. Era una costruzione silenziosa che stava lì nel buio senza avvertire della sua esistenza. Gli chiesi da dove venisse. Indicò la finestra. Da fuori, mi rispose, e si rattristò, si spense. Per consolarlo gli dissi che anche io venivo da fuori e che lì dentro eravamo tutti uguali perché venivamo da qualche posto là fuori. Forse avrei dovuto domandargli piuttosto che strada avesse fatto per arrivare fino a lì. Vidi una porta più piccola che dava su un posto all'aperto, uscii, però mi ritrovai sempre dentro, stavolta in un cortile con delle mura alte, pareva più una buca, forse una vasca. Avevo l'impressione di stare sul fondo di una piscina svuotata. Quel posto non presentava nessuna delle cose esistenti nell'universo, non avevano tolto tutto fino a non lasciare più niente, lì avevano tolto tutto e poi ci avevano messo il nulla. Col nulla ci avevano rivestito il pavimento, ci avevano impastato il cemento delle mura, ci avevano verniciato le pareti. Ed è difficile accettare la manifestazione massiccia del nulla. Quando arrivavi lì invece ti accorgevi che non avevi niente da dire a nessuno, e questo perché la tua vita era uguale a quelle degli altri. Lì incontravi solo persone che venivano da un sacco di posti diversi, per dei percorsi ancora più diversi, insomma tutte persone diverse da te, che vivevano però una vita identica alla tua. Così il risultato era che quella piazza lasciava tutti soli, come eravamo prima che ci incontrassimo. Lì non morivi per morte, per cause naturali, lì ti uccidevi. La morte non ti raggiungeva dall'esterno, ma era dentro, era lì con noi, sempre. I giorni più critici per i reclusi erano i primi della detenzione, ma ancora più pericolosi erano quelli precedenti la scarcerazione. Esisteva una differenza fra chi si uccideva all'inizio e chi alla fine della condanna. I primi probabilmente rifiutavano la prospettiva della vita in galera, mentre i secondi rifiutavano la prospettiva della vita e basta. Da una parte, su un muro interno del ballatoio, c'era scritto articolo 150 codice penale. La morte del reo avvenuta prima della condanna estingue il reato. Articolo 171 del codice penale. La morte del reo avvenuta dopo la condanna estingue la pena. Decidi tu quando. Il muro è il più spaventoso strumento di violenza esistente. Nonostante le apparenze, il muro non è fatto per agire sul tuo corpo. Se non lo tocchi, lui non ti tocca. È concepito per agire sulla coscienza, perché il muro non è una cosa che fa male, è un'idea che fa male, ti distrugge senza nemmeno sfiorarti. Il carcere è una finestra sul futuro della società stessa. Quello che succede fuori, lì dentro, è più visibile. Noi detenuti siamo i primi a manifestare i sintomi del male, siamo le avanguardie, perché la galera è come un riassunto sociale, un compendio, un prontuario. L'idea malvagia che anima il carcere come istituzione è proprio quella di far vivere la gente in una perenne fame di spazio. La vera punizione corporale inflitta a chi stava lì dentro era dunque proprio dover vivere in una continua carenza di spazio. Se c'è una cosa che lascia assolutamente indifferente chi sta fuori è proprio la sorte di un detenuto. È paradossale, ma gli unici a preoccuparsene sono gli altri detenuti. Ma in questo modo finisce che a preoccuparsi della condizione di qualcuno è proprio chi non può fare niente. Perché il carcere è come se dessero la stessa medicina a tutti i malati, anche se affetti da malattie diverse, la stessa cura per tutti. Nel giardino davanti a casa mia c'è un albero di arancia amare. Mi ero sempre chiesto a cosa servissero, perché non sono buone da mangiare. Qualcuno ci fa la marmellata. Ma quella di ciliegio o di albicocca è sicuramente più buona. Queste arance stanno lì sull'albero, poi cadono a terra. Non servono a niente. Eppure esistono.
E allora, come avete sentito, Sandro ci ha letto alcuni brani che abbiamo tratto dal suo libro. Terminavano proprio queste letture con la parola un albero di arance amare, che servono a poco in realtà. Qualcuno ci fa la marmellata, però in genere vengono buttate via. E poi infatti il primo racconto che parla proprio di carcere, da cui abbiamo tratto queste frasi, si chiama Il giardino delle arance amare. E il secondo racconto è Il mio compagno di banco, e il terzo racconto è Il giorno in cui mio padre mi ha insegnato ad andare in bicicletta. Tutti e tre racconti sono dentro un volume da poco uscito. Si chiama Il titolo è dentro, per l'edizione Einaudi. È uscito da poco. Quando è uscito, Sandro?
Sono 3 mesi circa.
Ecco, quindi è proprio fresco fresco.
Esatto.
Allora, vabbè, la domanda diciamo di prammatica che si fa è: come mai ti è venuto in mente di scrivere un racconto che chiaramente è un racconto di fantasia, come essendo narrativa, letteratura, però secondo me, avendolo letto, c'è molta realtà. Tuttavia appunto non è un saggio sul carcere, è un racconto di fantasia con dentro la realtà del carcere. Come mai, appunto, ripetola, come mai ti è venuto in mente di fare un racconto sul carcere? Si può raccontare mille cose della vita di un essere umano.
Sì, si può raccontare, si possono raccontare un sacco di storie. Ho pensato a quale fosse veramente per me la più importante e non me ne è venuta in mente nessuna. La più urgente, forse. Ovviamente queste sono suggestioni personali, quindi È il momento in cui mi sono trovato nella condizione di poter fare una cosa su uno strumento importante e divulgativo come un libro. Mi è venuta voglia di parlare di questo perché onestamente ritengo che sia un argomento del quale credo ci si dovrebbe preoccupare tutti i giorni. E è una cosa dettata ovviamente dalla coscienza e dal pensiero delle persone che vivono quella condizione.
Il libro, questo racconto delle arance amare, appunto, è un po' come se appunto ci fosse una telecamera su una persona che entra in carcere e attraversa un po' tutte le vicissitudini del primo impatto, l'ingresso, quando questo mostro e le frasi raccontate, prime lette, danno proprio questa impressione, no? Quando uno entra in carcere viene sbattuto in questo universo allucinante che le persone esterne che non ci sono mai state non pensano che sia così, invece è così, questo nulla, questa assenza del tempo, questo azzeramento di tutte le emozioni umane che vengono completamente svuotate appunto dal sistema carcere, e poi via via si accompagna in cella, incontra altri detenuti, quindi il tentativo di stabilire delle relazioni in qualche modo, anche se in maniera in un luogo che di per sé appunto è assurdo per chi c'è stato, eppure appunto lì dentro si stabiliscono relazioni, poi la conoscenza di tutti anche gli, come dice, gli anfratti in cui si, all'interno del quale poi si svolge la vita del carcerato, perché lì è assenza di vita, però la popolazione carcerata da sempre si è inventata di trovare gli spazi, gli angoletti per realizzare una forma di vita purché sia chiaramente drogata, però quello permette il carcere. Ecco, questo percorso, così, tu come se fossi montato a cavallo di una persona che entra in carcere, no? Fa tutto il suo percorso, poi dopo un po' esce, ecco, che impressione ti ha fatto appunto questo viaggio attraverso il carcere?
Beh, l'idea, la scommessa era quella di emozionarsi con lui, questo è un alter ego che fa questo viaggio per noi, e l'obiettivo, l'aspettativa era quella di parlare di questo, di questa condizione, in un modo che non fosse né sociologico, perché è eccessivamente legato alla porzione teorica del fenomeno, e nemmeno legato alla lettera del detenuto, che uno fa sempre in tempo a dire è vera oppure no, cioè talmente distante dalla condizione naturale che uno spesso stenta proprio a credere che sia vera. Voleva essere un percorso onesto, cioè fatto di una qualche forma di verità, e che nello stesso tempo concedesse margini di riflessione di fronte agli eventi e alle manifestazioni del carcere, perché è una struttura che si dota di purtroppo di manifestazioni in più ambiti della vita umana, per cui finisce per inquinare la percezione dei luoghi, la sensazione del tempo, ad avere a porre un vincolo sulla necessità, sull'inevitabilità dei rapporti umani e così via. Quindi voleva esplorare, ovviamente questo alter ego si capisce che non è è un po', forse direi, un turista, no? del carcere, non è un abitué, non ha evidentemente una grande condanna, però alla fine ho preferito non parlare di lui perché questo avrebbe probabilmente spostato l'attenzione in un ambito che non interessava. Quindi fa questo viaggio, è una scusa, è un pretesto narrativo, ovviamente, e esplora questo. Spero alla fine, l'aspettativa era anche quella che insomma il racconto fosse anche un po' un racconto di speranza, perché la vita è forte lo stesso, e anche in quelle condizioni particolarmente gravi è ovvio che trova la sua strada, la solidarietà, la complicità, la comprensione fra i detenuti spesso è l'unica cosa che si presta a una virile forma di resistenza.
Ecco, è proprio, ecco, partendo da questo, no? Perché leggendo il tuo racconto lo sforzo è notevole di sfuggire a tutti quelli che sono i pregiudizi, i luoghi comuni, ce ne stanno tanti, basta leggere i giornali, io appunto per attività mi occupo di carcere, quindi leggo tutto quello che esce sul carcere nella stampa, nella televisione, i giornali a volte mettono un trafiletto, hanno bisogno sicuramente del morto, di vedere sangue scorrere, e parlano di carcere, ogni tanto parlo poco, ma ogni tanto ci parlano. Ecco, ed è, lo dicevamo prima fuori trasmissione, quanto colpisce i luoghi comuni, i pregiudizi che ci stanno dall'esterno sul carcere. Poi se qualche giornalista per un caso raramente va a finire in carcere, subito è sconvolto perché dice ma come, che, ma possibile che succedano cose del genere. Ecco, questa cosa voglio dire, cioè, è stato faticoso per te sfuggire a tutti i luoghi comuni e i pregiudizi che esistono sul carcere, per esempio questo che tu hai detto adesso, il carcere è, in realtà il rapporto con gli altri detenuti è l'unico elemento che ti mantiene in vita, che ti permette di sopravvivere, è la comprensione eccetera, invece l'immaginario che c'è è che lì sia un luogo pieno di violenza in cui tutti accoltellano tutti e così via, no? Ecco,
ritengo che sia un luogo pieno di umanità.
Infatti.
E credo che è giusto che si sappia. Il problema grave è che purtroppo il carcere, per un vincolo proprio architettonico, è posto in una condizione di invisibilità. Cioè i carceri sono spesso, addirittura come nel nostro caso qui ce n'è uno, anche addirittura due stanno proprio fisicamente dentro Roma.
Roma, cioè.
Il problema è che tu ne vedi i muri esterni, cioè in realtà non c'è la percezione, e questo lo dico, è tanto più paradossale questo che avvenga nella società dell'informazione, oppure in una società nella quale l'informazione ha un ruolo, ha avuto un ruolo crescente fino ad oggi, i mezzi di informazione sono oggi tantissimi e purtroppo sul carcere si continua a sapere troppo poco, ecco perché si ha questa grande impressione quando ci finisce qualcuno che si prende la briga di far sapere qualcosa al di là dei fatti suoi e di quali siano stati i motivi per i quali c'è finito, che ovviamente non ci mettiamo ad esplorare e che nemmeno ci interessano. Il problema è questo, cioè dei carceri noi possiamo vedere la parte esterna e non bisogna credere che questa visibilità sia è una visibilità di un guscio. Purtroppo quello che succede dentro è vero, il fatto per il quale il carcere è un luogo architettonico, ma anche una modalità dell'essere, non si può esplorare senza entrarci.
Esatto, infatti. Ecco, questo alter ego che viaggia con te sulle spalle nel carcere, no? Seguendo appunto tutto l'iter dall'ingresso, la matricola, poi incontra tutte le figure, lo spesino, lo scrivano, le guardie, i vari tipi di guardie, cioè il medico e così via, fino a ritornare in matricola perché alla fine esce, no? E non si capisce e non si sa qui quanto tempo passa, no, tra il momento che entra e il momento. Ed è questo, credo, che è un elemento centrale, perché il carcere, qualcuno l'ha definito il luogo senza tempo, cioè sì, nel carcere il tempo viene azzerato, se non le crocette che si fanno sui muri,
certo.
Quelli che hanno da fare 3 anni segnano 3 crocette e così via. Ecco, è un luogo senza tempo, infatti questo potrebbe esserci stato 20 giorni, una settimana, un mese, un anno, 10 anni, non si
certo
sa. Ecco, questa percezione dell'assenza del tempo, viaggiando per il carcere, che effetto fa?
Ma credo che questa sia la parte, secondo me, fra le parti più sconvolgenti, nel senso che sia, e che è senz'altro, la variazione più importante a cui è sottoposto il detenuto. Dico in un passaggio che non abbiamo qui citato del libro, che in realtà il cortocircuito è proprio quello, io sono probabilmente anch'io proprio un'ossessione proprio del tempo, e credo che il tempo sia fra i protagonisti, sia il vero protagonista di questo libro,
certo,
in modo particolare di questo racconto. Allora, la realtà sulla quale vorrei far riflettere è questa: nella vita di tutti i giorni, come dico in quel trafiletto, noi abbiamo una grande disponibilità di spazio. Possiamo andare dove vogliamo, possiamo pensare ad andare da nostra zia che abita.
Possiamo prendere l'aereo,
prendere
a New York.
Cioè, in realtà puoi avere questo slancio geografico, cioè teoricamente tu puoi andare dove vuoi. Il tuo problema è che hai poco tempo per fare questo, perché devi fare una serie di cose che sono andare a lavorare, andare a scuola se vai a scuola, andare a fare i servizi, cioè tutte le cose che... In carcere succede che questo rapporto si inverte, per cui tu ti ritrovi ad avere una immane quantità di tempo
è vuoto
da investire in uno spazio che è di 7-8 metri quadri. Allora, questa che sembra una cosa da settimana enigmistica, in realtà è una percezione, è un'inversione nella percezione dei coefficienti di spazio e tempo semplicemente sconvolgente, che basterebbe per doversi curare. Cioè, ve lo ridico. Allora, una giornata di tante ore da spendere in pochi metri quadri è un problema.
È
un grosso problema per mantenere un equilibrio mentale sano, ok? Se non fosse altro che poi veniamo da una vita, e ragionevolmente chiunque va in carcere viene da una vita in cui questo rapporto è al contrario, quindi si ha disponibilità di spazi, si ha povertà di tempo lì. E questa è una cosa che, detta così, può sembrare una butade, no? Dico, che curioso questa cosa sulla quale mi fa riflettere. In realtà io credo che quella sia la chiave per impazzire.
Esatto. Dunque, il punto, l'altro elemento centrale è che la domanda che molti si fanno, no? Perché il carcere sta lì da tempo, però sta lì da 300-400 anni, questo meccanismo di rinchiudere le persone privandole della libertà, rinchiudere in uno spazio fisico. Ecco, alcuni appunto teorici hanno scritto libri, tanti di riforma il carcere, alcuni si pongono il problema dell'abolire il carcere. Invece rimane perché così i governanti o ci dicono il carcere serve a rieducare, a reinserire il detenuto. Secondo te a che cosa serve realmente il carcere oggi, questi che abbiamo qui?
Il carcere non serve, il carcere serve ad escludere, cioè è proprio costitutivamente pensato così. Se servisse a reinserire, manterrebbe probabilmente un rapporto con la società dalla quale il detenuto proviene, o avrebbe interesse a che il detenuto mantenesse dei legami. Ma così come è pensato, il carcere serve a un'esclusione. A un'esclusione che è fisica, perché ovviamente è un luogo separato dal resto, dal mondo, e è strutturato per un percorso di esclusione anche morale, diciamo, del detenuto, perché questo a quanto ci è dato sapere, a quelle che sono le nostre informazioni, che non sono in questo caso nemmeno poche, perché è un libro fatto anche di ricerca, oltre che di un grande slancio personale o che di un rapporto personale con il problema. Quindi oggi non credo che sia più il caso che politici vadano in giro a dire che il carcere ha la funzione di riabilitare e reinserire. Il carcere non ha mai riabilitato nessuno, tanto mai in questo momento. Credo che il carcere sia evidentemente una grande necessità per la democrazia occidentale. Credo che sia giusto sottolineare, in un'età in cui vanno i sondaggi e si è tutti abituati a parlare di numeri, credo che il numero dei detenuti sia l'unico coefficiente in crescita di una moderna democrazia occidentale, soprattutto esplorando quelle che ci precedono nell'ambito, certo, dell'evoluzione. Questo è quello che ci è dato sapere leggendo i numeri. La nostra esperienza parla di altro, a voi le conclusioni.
Certo, infatti i dati, se li aggiungo i numeri a questo concetto che hai detto, che è esatto, il PIL in tutti i paesi occidentali così sta calando, il numero dei carcerati aumenta. Negli Stati Uniti d'America si è passati negli anni 90 da 400.000 detenuti a 2 milioni e mezzo di persone incarcerate.
2 milioni e mezzo, parliamo di una grande città.
Una grande città come Roma. In Italia si è triplicato, comunque non siamo un buon punto anche noi. Allora ecco, c'è quindi da porci un problema. Leggevo tempo fa, così quest'estate, scorrendo in internet, che sono usciti i dati del ministero, quindi non... che dicevano che stante il sovraffollamento ogni detenuto ha uno spazio di quasi 4 metri ciascuno, dividendo l'area della superficie delle celle per i detenuti veniva quasi 4 metri. Allora sono andato a vedere per curiosità le norme dell'Unione Europea per l'allevamento dei suini, i maiali, sono 7 metri a suino. Se vuoi fare un allevamento di maiali devi stabilire un luogo in cui ogni suino abbia 7 metri. Gli esseri umani hanno quasi 3,80 metri, meno di 4 metri. Questo è il valore umano, diciamo l'umanità, e questa è la fotografia dell'umanità di questa nostra società. Se c'è da ridere o da piangere. Bene, Sandro. E allora, io ricordo il libro che è appunto Sandro Bonvissuto, che è questo con cui stiamo parlando, questo giovane ragazzo, giovane scrittore, a cui auguriamo chiaramente di scrivere altro. Il libro si chiama Dentro, e quindi il più chiaro di così, è fatto di 3 racconti, di cui il primo, Il giardino delle arance amare, parla appunto del carcere, è edito da Einaudi, quindi una buona edizione. Che dire, vi invitiamo a leggerlo perché è un bel racconto, appunto vi porta anche a voi sulle spalle di qualcuno a girare per i meandri del carcere e soprattutto a provare le tensioni, le emozioni, l'assenza di emozioni che il carcere impone. Ti ringraziamo di essere venuto qui con noi.
Ringrazio io voi, Radio Onda Rossa che mi ha ospitato, salvo per i clash. Saluto in questo momento tutti e tutte i detenuti a cui auguro resistenza.
Bene, noi da parte nostra auguriamo buona libertà, come sempre, a coloro a cui è stata limitata. L'appuntamento è sempre mercoledì prossimo, sempre dalle 15 alle 16, sempre per la trasmissione che si chiama La Conta e che si occupa di coloro che sono i più contati in questa società, ma quelli che contano di meno. Buona libertà a tutti e tutte.
Gave us everything, and all he has of us is we give each other love. Oh yeah, don't go and talk about my father, 'cause God is my friend. Jesus is my friend. He loves us whether or not we know it. And he'll forgive all our sins. Oh yeah. And all he has of us, oh yeah, is we give each other love. Oh yeah. Love your mother,
she bore you.
Love your father,
it worked for you.
Love your sister,
she's good to you.
Love your brother,
love
your brother. Don't go and talk about my father. God is my friend,
Jesus is
my friend. And when we call on him for mercy,
Father,
he'll be merciful, my friend. Oh yeah,
yes, he will.
All he has of us, I know.
Sarò più bravo quando uscirò di qui, più responsabile quando uscirò di qui. Sarò più saggio quando uscirò,
non mi farò peccare.
Sogni troppo cari per non rischiare, ma nella strada sai, impari presto dove andarteli a cercare. I sogni insegnano a sbagliare, e ai sogni c'è un limite, te lo dai giudice. Il tempo che passa, il secondino è grassa. Quando uscirò di qui, sarò più bravo quando uscirò di qui, più responsabile quando uscirò di qui, sarò più saggio quando uscirò, non mi farò peccare. Tempo che vai, dimmi dove vai, non ritorni. Tempo che vai, dimmi dove vai, non ritorni. Tempo che vai, dimmi dove vai, non ritorni. Tempo che vai, dimmi dove vai.
sono pippe e droghe attesa. Chi sbaglia paga sì, ma non chi ha la divisa. Scuola di vita è il pesce più grosso che mangia il più piccolo, la legge del mondo che gira con il piombo. Quando uscirò di qui sarò più bravo, quando